Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Mentre aveva luogo in casa di Lord Winter questa terribile scena, Athos, seduto accanto alla finestra della sua camera, con il gomito appoggiato a una tavola, la testa appoggiata alla mano, ascoltava, quasi diremmo con gli occhi e con gli orecchi, Raoul, che gli narrava le avventure del suo viaggio e i particolari della battaglia. Il bello e nobile volto del gentiluomo esprimeva indicibile orgoglio al racconto di quelle prime emozioni così fresche e pure. Egli aveva dimenticato quanto vi era di oscuro nel passato e di nuvoloso nell'avvenire. Pareva che il ritorno di quel fanciullo diletto avesse persino convertito i suoi timori in speranze. Athos era felice, felice come non era stato mai. Attirò a sé il giovane e lo baciò in fronte come avrebbe fatto a una fanciulla. Sicché Raoul disse, «Eccomi in carriera, in una stessa giornata siete stato ricevuto da due regine. È una bella cosa per un novizio». «A proposito», esclamò Raoul d'un tratto, «mi rammento, signore, una cosa che mi scordavo. Da sua maestà, la regina d'Inghilterra, ci trovava un gentiluomo, che quando io dissi il vostro nome, mandò un grido di stupore e di gioia. Si dichiarò vostro amico, mi chiese il vostro indirizzo e tra poco verrà a trovarvi». «Come si chiama?» «Non ho osato domandarglielo, signore, ma quantunque si esprima con eleganza, dalla pronuncia l'ho giudicato inglese». «Ah», fece Athos, e chinò il capo come per cercare un ricordo. Poi, quando rialzò la fronte, i suoi occhi furono colpiti dalla presenza di un uomo che stava in piedi davanti all'uscio mezzo aperto e lo guardava con molta commozione. «Lord Winter!» esclamò il conte. «Athos! Mio caro Athos!» I due gentiluomini stettero alquanto abbracciati. Poi Athos, prendendogli tutte e due le mani, gli disse guardandolo, «Che avete, milord? Sembrate tanto afflitto quanto io sono lieto». «Sì, amico, è vero, e dirò anche di più. La vostra vista raddoppia il mio timore», rispose Lord Winter. «Egli è qui». «Chi mai?» «Il figlio di Milady». Athos, colpito ancora una volta da quel nome che sembrava lo perseguitasse come un'eco funesta, esitò un istante, aggrottò lievemente le sopracciglia e calmo rispose, «Lo so». Athos, al pari di tutte le nature nobili, non comunicava ad altri le spiacevoli impressioni che riceveva, ma al contrario le assorbiva in se stesso e le trasformava per gli altri in speranze e consolazioni. «Che cosa temete?» disse Athos. «Non siamo qui per difenderci? Quel giovane si è forse fatto assassino di mestiere, omicida a sangue freddo?» Winter sorrise tristemente e scosse la testa. «Voi dunque non conoscete più quel sangue», disse. «Oibò», replicò Athos, procurando di sorridere a sua volta, «avrà perduto della sua ferocia alla seconda generazione, e poi la provvidenza ci ha avvertiti di stare in guardia. Null'altro possiamo fare che attendere. Aspettiamo. Ma discorriamo di voi. Quale motivo vi conduce a Parigi, Lord Winter? Affari importanti che saprete poi. Ma che ho mai udito da Sua Maestà la regina d'Inghilterra? D'Artagnan è del Mazzarino. Perdonate la mia franchezza. Io non odio né biasimo il ministro, e le vostre opinioni mi saranno sempre sacre. Sareste voi, per caso, di quell'uomo?» «D'Artagnan è in servizio», rispose Athos. «È soldato e obbedisce al potere costituito. D'Artagnan non è ricco, e per vivere ha bisogno del suo grado di luogotenente. Milord, in Francia sono così rari i milionari come voi». «Ahimè», replicò Winter, «oggi io sono molto povero, più povero di lui. Ma torniamo a voi». «Ebbene», disse Athos, «volete sapere se io sono mazzariniano?» No, no, mille volte no. Scusate voi pure, milord, la mia franchezza. Winter si alzò e strinse nelle sue braccia Athos. Grazie, conte, disse. Grazie di questa fausta notizia. Mi vedete contento e ringiovanito, ah? Non siete mazariniano, per buona sorte. E poi ciò non poteva essere. Ma un'altra cosa, scusate. Siete libero? Che intendete per libero? Domando se non siete ammogliato. Oh, quanto a questo no, disse Athos sorridendo. Credevo che quel giovane tanto bello, elegante, grazioso, è un ragazzo che io educo, disse Athos, e che non conosce neppure suo padre. Ottimamente. Siete sempre lo stesso, Athos, grande e generoso. Sono tuttora vostri amici, i signori Porthos e Aramis. E aggiungete D'Artagnan, milord. Siamo tutti e quattro devoti l'uno all'altro come in passato. Ma quando si tratta di servire il ministro o di combatterlo, d'essere di Mazarino o della Fronda, allora siamo due soli. Il signor Aramis mi fa l'onore di condividere le mie convinzioni. Potete impegnarvi a condurmelo domani alle 10 sul ponte del Louvre. Ah, disse Athos sorridendo, avete un duello. Sì, conte, è bellissimo. Un duello a cui, spero, assisterete anche voi. Dove andremo, milord? Da sua maestà la regina d'Inghilterra, che mi ha incaricato di presentarvi a lei. L'indomani, giunti al Louvre, Lord Winter passò per primo. Del resto, a Portone non c'era che un solo custode. Alla luce del giorno, Athos, Aramis e l'inglese poterono notare il tremendo squallore di quell'abitazione che un'avara carità concedeva all'infelice sovrana. Grandi sale, tutte spoglie di mobili, mura sciupate su cui rilucevano a intervalli antiche modanature d'oro che avevano resistito all'incuria, finestre che non chiudevano più e mancanti di vetri, non tappeti, non guardie, non servitori. Mazarino ha migliore alloggio, disse Aramis. Mazarino è quasi re, rispose Athos, ed Enrichetta non è quasi più regina. Sembrò che la regina attendesse con impazienza, poiché al primo rumore che udì nel salone che precedeva la sua stanza, venne lei stessa sulla soglia per ricevervi gli eventuali amici della sua sventura. «Entrate e siate benvenuti, signori», disse. «Il signor Cavalier d'Herblay», presentò Winter, «è uno di quei valorosi moschettieri del re Luigi XIII di cui vi ho parlato, signora». E, volgendosi ad Athos, proseguì: «Questi è il nobile conte de la Fère, la cui alta rinomanza è ben nota a vostra maestà». «Signori», disse la regina, «alcuni anni or sono io avevo intorno gentiluomini, tesori, eserciti. A un cenno della mia mano tutto si muoveva al mio servizio. Oggi, guardate intorno a me, forse ne stupirete. Per compiere un progetto che deve salvarmi la vita, non ho altri che Lord Winter, amico da 20 anni. E voi, signori, che vedo per la prima volta e conosco soltanto come miei compatrioti». «Ciò basta, maestà», interruppe Athos con un profondo inchino. «Se la vita di 3 uomini può riscattare la vostra». «Grazie, signori. Ma ascoltatemi», proseguì. «Non sono solo la più misera delle regine, sono anche la più sventurata delle madri, la più disperata delle mogli. I miei figli, 2 almeno, il duca di York e la principessa Carlotta, sono lontani da me, esposti ai colpi degli ambiziosi e dei nemici. Il re, mio marito, trascina in Inghilterra una così dolorosa esistenza che vi dico poco, asserendo che cerca la morte come cosa desiderabile. L'ospitalità che chiese alla Francia gli è stata ricusata». I 2 amici scambiarono fra loro un sorriso di disprezzo. «E ora che cosa occorre fare?» continuò il conte di La Fère. «Siamo pronti». «Orbene, signori», disse la regina, «poiché acconsentite a mettervi al servizio di una povera principessa abbandonata dal mondo intero, ecco quel che si tratta di fare per me. Il re è solo con alcuni gentiluomini che ogni giorno teme di perdere. Da quando Lord Winter lo ha lasciato, io non vivo più. Ora domando forse troppo a voi, giacché non ho alcun titolo per domandare. Passate in Inghilterra, raggiungete il re, siate suoi amici, siate suoi custodi. Marciate al suo fianco nelle battaglie, camminate presso di lui nell'interno della sua dimora, dove ogni giorno crescono insidie, anche più pericolose di tutti i rischi della guerra. E in cambio di questo sacrificio che mi farete, signori, io vi prometto, non di ricompensarvi, credo che questa parola vi offenderebbe, ma di amarvi come una sorella, e di preferirvi a chiunque, tranne al mio sposo e ai miei figli. Lo giuro dinanzi a Dio». E la regina alzava gli occhi al cielo in atto lento e solenne. «Maestà», disse Athos, «quando bisogna partire?» «Dunque acconsentite!» esclamò la regina con gioia. «Certamente. Siamo vostri corpo e anima». Thank you. La notizia della vittoria di Lens dei francesi sugli spagnoli era decisiva. Troncava il litigio intavolato con il Parlamento a favore della Corte. Tutte le imposte sommariamente registrate a cui faceva opposizione il Parlamento si motivavano sempre con la necessità di sostenere l'onore della Francia e con la speranza arrischiata di battere il nemico. E siccome dopo Nördlingen non si erano avute che sconfitte, restava facile al Parlamento interpellare Mazzarino sulle vittorie spesso promesse e sempre attese. Ma questa volta era venuta la rivincita. C'era stato trionfo, pieno trionfo, e tutti avevano capito che per la Corte c'era doppia vittoria. Vittoria all'esterno, vittoria all'interno, per cui persino il giovane re, nell'udire la notizia, aveva esclamato: «Ah, signori del Parlamento, sentiremo ora che cosa direte!» La regina aveva stretto al cuore il regale fanciullo, i cui sentimenti alteri e indomiti combinavano con i suoi, e nella serata ebbe luogo un consiglio, a cui erano stati chiamati il maresciallo di La Meilleraie, il signore di Villeroy, perché devoti al Mazzarino, Chavigny e Séguier, perché odiavano il Parlamento, e Guiteau e Comminges, perché devoti alla regina. Nulla si seppe di quanto era stato deciso in quel consiglio. Solo circolò la voce che la domenica dopo vi sarebbe stato un Te Deum cantato in Notre Dame, in onore della vittoria di là. La domenica seguente i parigini si destarono dunque tutti allegri. In quel tempo un Te Deum era una gran cosa. Il sole, come prendesse parte alla festa, si era levato radioso e dorava le cupe torri della metropoli, già piena di un'immensa quantità di popolo. Le strade più buie della città vecchia avevano preso aria di festa, e lungo gli argini si vedevano interminabili file di borghesi, di artigiani, di donne e di bambini recarsi a Notre Dame, simili a un fiume che risalisse verso la sorgente. Alle 10 il cannone del Louvre annunciò l'uscita del re. Un movimento simile a quello di alberi, le cui cime siano mosse e curvate da un vento burrascoso, corse fra la moltitudine che si agitò dietro ai moschetti immobili delle guardie. Finalmente comparve il re con la regina in una carrozza tutta dorata. «Viva il re!» fu gridato da ogni parte. Il giovane sovrano mise gravemente il capo fuori dello sportello, fece una smorfiettina abbastanza riconoscente e salutò anche lievemente, ciò che fece raddoppiare le grida della moltitudine. Il corteo si avanzò con lentezza. Impiegò quasi mezz'ora per passare lo spazio che separa il Louvre da Place de Notre-Dame. Là giunto, si recò a poco sotto la immensa volta della cupa metropoli e il servizio divino incominciò. Nel momento in cui la corte prendeva posto, una carrozza con le armi di Comminges lasciò la fila delle carrozze di corte e andò lentamente a porsi in fondo a Rue Saint-Christophe, del tutto deserta. Là giunta, quattro guardie e un ufficiale di polizia che la scortavano vi salirono dentro e tirarono le tendine. Poi, attraverso uno spiraglio, l'ufficiale si mise a spiare lungo Rue Cocatrix, come se aspettasse qualcuno. Friquet, i cui occhi sempre attenti erano i soli che potessero accorgersene, era andato a godersi le albicocche sul cornicione di una casa del sagrato di Notre-Dame, e di là vedeva il re, la regina e il signor Mazzarino, e sentiva la messa come se l'avesse servita. Verso la fine della funzione, la regina, vedendo che Comminges, in piedi vicino a lei, aspettava la conferma dell'ordine che gli aveva dato prima di muoversi dal Louvre, gli disse sottovoce: «Andate, Comminges, e Dio vi assista». Comminges si mosse subito, uscì di chiesa ed entrò nella Rue Saint-Christophe. Friquet, che vide quel bell'ufficiale camminare seguito da due guardie, si divertì ad andargli dietro. L'ufficiale, appena vide apparire Comminges in fondo a Rue Cocatrix, disse due paroline al cocchiere, che mise subito in moto la sua carrozza e la condusse davanti alla porta di Bruxelles. Comminges bussava al portone proprio nel momento che vi si fermava la carrozza. Il consigliere Bruxelles, padre del popolo, era a tavola con la sua famiglia, avendo di rimpetto la moglie, accanto le due figlie e in fondo alla tavola suo figlio, Louvière. Comminges, che aveva trattenuto il braccio al domestico, mentre questi voleva schiudere l'uscio per annunciarlo, lo aprì da sé e si trovò davanti a quel quadro di famiglia. Alla vista dell'ufficiale, Bruxelles si sentì un po' emozionato, ma poiché lo salutava cortesemente, si alzò e salutò anche lui. «Signore», disse Comminges, «io sono l'attore di un ordine del re». «Benissimo», rispose Bruxelles. «Che ordine è?» e porgeva la mano. «Ho l'incarico di impossessarmi della vostra persona, signore», disse Comminges con il medesimo tono e con la stessa gentilezza. «E se date ascolto a me, vi risparmierete l'incomodo di leggere questa lunga lettera e mi seguirete». Un fulmine, che fosse caduto in mezzo a quelle buone persone così tranquillamente radunate, non avrebbe potuto avere effetto più terribile. Bruxelles retrocedette tremando. «Presto», disse Comminges, «affrettiamoci, bisogna obbedire al re».
«Impossibile!»
disse una voce stridula in fondo alla stanza. Comminges si voltò e vide Gervaise con la scopa in mano e gli occhi accesi dalla collera. «Cara Gervaise, state quieta, ve ne prego», disse Bruxelles.
«Star quieta io?
quando arrestano il mio padrone, il sostegno, il liberatore, il padre del povero popolo? Oh sì, non mi conoscete ancora? Ve ne volete andare? Gridò la serva Comanche. Comanche sorrise. Animo, signore, disse volgendosi verso Bruxelles. Fate tacere questa donna e seguitemi. Farmi tacere a me, riprese Gervaise. Oh, ci vuol altro che voi, bell'uccello del re, ora vedrete. E Gervaise si slanciò alla finestra e la spalancò, e con voce tanto acuta da potersi udire sino al sagrato di Notre Dame, gridò: aiuto! Arrestano il mio padrone! Arrestano il consigliere Bruxelles! Aiuto! Già alle finestre apparivano visi curiosi e correva il popolo attirato in fondo alla strada. Prima singoli individui, poi frotte, poi la moltitudine. Si udivano grida, si vedeva una vettura, ma nessuno capiva. Friquet saltò dal mezzanino sull'imperiale della carrozza. «Voglio arrestare il signor Bruxelles! Nella carrozza ci sono le guardie e l'ufficiale è lassù!» gridò Friquet. La folla si mise a rumoreggiare e si accostò ai cavalli. Le due guardie, rimaste nell'andito, salirono a recar soccorso a Comanche. Quelle che erano in carrozza aprirono lo sportello e incrociarono le lance.
Paolo Bonacelli ha letto Vent'anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.